Felice di essere qui insieme a voi, porto i saluti della mia famiglia, loro sono rimasti a casa intendo nella comunità di Prato, al culto di Prato, loro servono lì, anch'io servo lì, però giro anche un pochino. Quando è possibile li porto volentieri insieme a me. Ormai ci conosciamo, vero? Voglio andare subito alla predicazione. Mi hanno detto che ho solo 2 ore per predicare, quindi cerchiamo di... Non so da dove cominciare, fratelli. Sono felice, sono contento. Abbiamo pregato stamattina lì insieme ai conserbi e qualcuno ha pregato per la presenza di Dio e tutto quello che comporta la presenza di Dio alle nostre vite. E una delle cose che comporta la presenza di Dio alle nostre vite è gioia. Lo diceva il salmista, no? Nel libro dei Salmi. Quindi ci sono tanti benefici che porta la presenza di Dio alle nostre vite e che noi possiamo godere ogni giorno di queste cose della nostra vita. Voglio condividere con voi nel libro di Matteo, capitolo 9, versetto 35. Nel frattempo che voi lo trovate, Signore, siamo qui davanti alla Tua presenza e abbiamo lodato, abbiamo cantato il Tuo nome, Signore, ora è arrivato il momento della Tua parola e vogliamo ricevere, Signore, quello che Tu hai da dirci nel nostro cuore. Signore, nel nome di Gesù, noi dichiaro nel nome di Gesù, Padre, che ogni ragionamento, Signore, che ogni incredulità, Signore, pensiero incredulo nel nome di Gesù, Signore, è portato cautivo, è portato ai piedi di Gesù Cristo nel nome di Gesù, Signore. Noi dichiariamo la nostra mente libera, Signore, nel nome di Gesù, di ogni incredulità, di ogni ragionamento nel nome di Gesù. E dichiariamo che il nostro cuore è un terreno fertile, Signore, dove sarà seminata la Tua parola nel nome di Gesù. Lo avete trovato? L'avete trovato? Fratelli, ci siamo svegliati oggi, vero? L'avete trovato?
Sì.
Sì, amen, ok. Dile quello accanto a te, se ti addormenti, mi hanno detto di darti una cara gomitata, dile. Sto scherzando, fratelli. L'avete capito che mi piace scherzare, vero? Sapete perché? Perché c'è gioia nel mio cuore. E siccome non siamo solo religiosi, siamo persone normali, pieni di gioia. Non è che se noi diventiamo cristiani dobbiamo... Questo è... No, fratelli, la gioia c'è ancora nel nostro cuore. Amen. Amen. Dile quello accanto a te a loro. Voglio vederti sorridere, dile. Voglio vederti più sorridere. Qualcuno ha pregato, Signore, vogliamo trasmettere Gesù. Vogliamo che le persone vedano Gesù in noi. Amen.
Amen.
Allora dile quella che comincia per sorridere un pochino di più, dile. Amen.
Amen.
Che quando arriva qualcuno per la prima volta, perché arriverà qualcuno nuovo, vero?
Amen.
Che quando apre quella porta e vedi quei volti sorridenti. Che lo ricevono, che le danno il benvenuto. Perché? Perché? Perché Gesù abita nel loro cuore. Amen. Pieni di gioia. Amen. Predichiamo la parola. Gesù percorreva tutte le città e il villaggio insegnando il loro sinagoga, predicando il Vangelo. Il Vangelo, la salvezza. Abbiamo pregato oggi la salvezza. Noi eravamo condannati a morte. E Gesù è venuto, Dio si è fatto uomo, è venuto sulla terra, si è fatto uomo e ha inchiodato quel documento alla croce. Alleluia! Alleluia! E per il suo sangue noi siamo stati lavati, i nostri peccati sono stati lavati. Dile quello che... No, non lo dirò più, ma lo dirò io. E se questo non ci fa saltare di gioia, fratelli, qualcuno che paga un prezzo per te, non perché tu te lo meritavi, dice la parola del Signore in Romani, non perché noi ci lo meritavamo che qualcuno morisse per noi, ma Lui comunque lo ha fatto. È morto per te, è morto per me, per i tuoi peccati. Tu eri condannato, noi eravamo condannati a morte. E Lui ha deciso di pagare un prezzo per noi. Alleluia! Qualcuno che ti ama alla follia, che è disposto a morire per te e per me. Questo predicava Gesù. E dopodiché dice, predicavo il Vangelo, e non finisce lì, perché noi un giorno andremo in cielo. Lo credete ancora? Che Gesù viene, che Gesù torna? Gesù torna! E stiamo aspettando Gesù, amen. Gesù torna, noi un giorno saremo là, lassù tutti insieme a lodare il Signore. Amen. Noi non siamo qui a raccontare delle favole, fratelli, tutte le domeniche. Queste cose sono verità. Sono verità, noi non siamo qui per abitudine in questo luogo. Vero, giusto, non siamo qui per abitudine, non siamo qui perché non avevano più altro da fare, no, siamo qui perché siamo persuasi in quello che noi crediamo, in Dio, in Gesù, in l'opera che Dio ha fatto nella croce, e ora siamo liberi, alleluia, siamo liberi, amen, siamo liberi, dile quello accanto a te, svegliati, siamo in chiesa, non sei più a letto, dile svegliati. Siamo in chiesa, siamo a lodare il Signore. Non siamo venuti solo a chiedere e chiedere, no, la domenica è per venire a lodare al Signore, per alzare le nostre mani, per alzare le nostre voci, per cantare al Signore con gioia e con entusiasmo che Egli vive e che Egli è degno di tutta la gloria. Amen. Amen. E questo predicava Gesù, il Vangelo. Il Vangelo del Regno, dice, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno di Dio. E in altri passaggi c'è scritto, lui era diventato di carne, di osso, un uomo come te e come me. In altri passaggi, lui si stancava, in un altro passaggio c'è scritto che i suoi discepoli a un certo punto gli hanno detto, ma maestro, riposati un pochino, mangia. E lui li ha guardato e gli ha detto, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha inviato, dire. Oh Signore! Qualcuno ha pregato stamattina, Signore, vogliamo diventare più come te, sì Signore, vogliamo diventare più come Gesù e vogliamo dire un giorno, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha inviato, amen. Essere disposti a essere trasformati, perché se vogliamo essere come, qualcuno ha un anno di essere cristiano? Due, tre, quattro, siamo tutti come Gesù sicuramente. Siamo già stati trasformati alla sua immagine e somiglianza. Perché è quello che ci chiede Gesù, di essere trasformati alla sua immagine e somiglianza, essere perfezionati. E nel libro dei Romani c'è scritto la parola metamorfosi, del greco metamorfo, metamorfosi, cambio, trasformazione. E noi dobbiamo diventare ogni giorno di più come Gesù. Un po' meno a me però, Andiamo avanti. Predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Ora, ho cercato qualche significato di quello che sono queste parole, giusto per approfondire un pochino. Eccoci. Qui sappiamo tutti, voi siete esperti ormai, sapete che la Bibbia è stata scritta in greco e in ebreo e che è il Nuovo Testamento, quindi queste cose le saltiamo subito, sicuramente voi mi potete insegnare a me, però c'è scritto qui quando andiamo a cercare il significato della parola guarendo, sapete che cosa vuol dire? Viene del greco serapon. Però la parola giusta usata in quel contesto lì è serapeuo, che vuol dire servire, servizievole, curare, medicare, onorare e adorare. Questi sono i contesti dove viene usata questa parola. Quindi quando stiamo leggendo qui che Gesù stava guarendo, e leggiamo stava guarendo, Gesù era questo che stava facendo, stava servendo, stava curando, stava medicando e stava onorando Dio. Era questo che stavo facendo. Poi andiamo avanti, dice, guarda, ogni malattia, malachia, ma non del libro di Malachia, con K, di che cosa guariva Gesù? Della depressione, della debolezza e della sofferenza. Gesù percorreva, Gesù andava da una parte all'altra, non come ora, ora ormai prendiamo la macchina, scendiamo, autostrada, aria condizionata, no, lui era a piedi che lo faceva, a piedi. Lui andava da una parte all'altra, guarendo le persone della depressione. Che altro ho detto? Ricordatemi. Della depressione, della debolezza e della sofferenza. Perché si sente parlare tanto di queste cose. Basta sentire un telegiornale, si sente di tutto di più, vero? Mariti che uccidono la moglie, che poi uccidono i figli, quell'altro che è suicidato, quell'altro che ha ammazzato i figli, quell'altro che si sente di tutto di più. Le statistiche dei divorzi, fratelli, sono sempre in salita. La famiglia non sta funzionando, la famiglia è sempre più in degrado. Non sto a criticare né a puntare il dito su nessuno, ma sto dicendo cose che sono evidenti nella società. Ma Gesù, a Gesù le premeva il cuore per queste cose. E Gesù andava fuori, dice, a cercare queste persone per guarirle della sofferenza, per guarirle del dolore. Quindi voglio dirti stamattina, se qualcuno è qui nella sofferenza, nel dolore, abbiamo pregato questa mattina e abbiamo dichiarato questa mattina che Dio guarisce ancora e che Dio può guarire e che Dio può liberare, e noi vogliamo continuare a vedere queste cose nei culti con normalità, sentire e sapere e ascoltare una testimonianza dopo la domenica successiva che Dio ha fatto una liberazione, che Dio ha guarito di una maniera soprannaturale, perché questa è la volontà di Dio, perché per questo Lui è morto apposta nella croce, perché non vuole nessuno che sia nella sofferenza, non vuole nessuno nel dolore, non vuole nessuno nella depressione. Amen. E se un cristiano vive in una di queste situazioni, voglio dirti che così, se tu vivi la tua vita così, stai rendendo vano il sangue di Cristo. E come lo fa Lui? C'è scritto lì, guardiamo nel capitolo, sempre lì nel libro di Matteo, nel capitolo 11. Dice, c'è scritto nel versetto 28, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo, prendete su di voi il mio yugo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Sapete una cosa, qui quando sta parlando di oppressione, la parola è fortizzo, nel greco originale, parla di un carico che porta una nave, una imbarcazione, o che portano gli animali. Sta parlando, quindi venite a me voi tutti che siete oppressi, quindi che siete così talmente schiacciati delle preoccupazioni, dei problemi, di tutto quello che comporta a volte la vita. Lui, Gesù lo paragona al carico di una barca, quindi ti stai schiacciando, sei nel dolore, nella sofferenza, nell'incertezza, nell'incertidumbre. Allora dice, vieni a me, vieni a me, e io ti darò riposo. Riposo, anapau, cioè liberare del peso, rinfresco, conforto. Ecco perché vediamo tutti i credenti, i cristiani, e poi c'è scritto, dice, mansueto, imparate da me che sono mansueto, umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, per le anime vostre, perché il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Il mio gioco, sapete voi meglio di me di che cosa sta parlando, vero? Quello che portavano i buoi per arare la terra, che lo mettevano uno accanto all'altro con quel coso. Perché? Per farli camminare insieme. Allora Gesù, prendete il mio gioco, dice, camminate insieme a me, se è possibile, se è possibile, mettete un gioco, io di una parte, Gesù di una parte e io dell'altra parte. Perché? Perché così posso camminare tutti i giorni insieme a Gesù. E quando noi camminiamo tutti i giorni insieme a Gesù, tu hai dei problemi, sì, ma hai fiducia. Hai speranza nel domani, non perdi la gioia, non perdi la forza interiore. Perché? Perché la tua via proviene di Gesù. E così è come siamo trasformati, quando camminiamo con Gesù e quando la nostra vita è trasformata. Avete conosciuto qualche credente, non vi conosco, qualche credente che ha 15 anni di essere cristiano e ancora lotta con le stesse problematiche? Perché? Perché la sua vita non è stata trasformata ancora. Di Gesù. E non stiamo qui per criticare nessuno, stiamo qui per dirle a quel qualcuno: prendi una decisione e cammina con Gesù ogni giorno della tua vita, non solo la domenica quando vieni in chiesa a sederti lì, a adorare al Signore, no, cammina da lunedì a sabato con il Signore, alla domenica, tutti i giorni della nostra vita, che Lui sia un pensiero fisso nel tuo cuore, che tutti i giorni tu possa dire: Signore, voglio i tuoi pensieri, Gesù, voglio i tuoi pensieri, voglio la tua mente, la mente di Cristo che ci chiamano a avere nella Scrittura, amen, la mente di Cristo, diciamo ogni giorno a Gesù: Gesù, scolpisce il tuo cuore nel mio cuore, non voglio il mio cuore, voglio il cuore di Gesù, voglio sentire come tu senti, Signore, voglio parlare come tu parli, voglio pensare come tu pensi. È scritto nella parola. Possiamo dire un amen? Amen. È quello che vogliamo. E allora le persone vedranno a Gesù in noi e attraverso di noi. E non parlo di religione, non parlo di religiosità, non parlo di liturgia, non parlo di regole da seguire, no, parlo di Gesù. Amore, grazia, perdono, frutto dello Spirito, amore, gioia, pace, benedità, bontà, mansuetudine, autocontrollo. Voi ne sapete meglio di me, continuate. Sono queste le cose che hanno bisogno di vedere gli altri in noi. Forse a casa si deve iniziare, giusto? Facciamo fare questo. Torniamo dove eravamo. Dice: di ogni malattia e ogni infermità al popolo. E dice la parola del Signore nel versetto 36: vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli questa frase celebre che abbiamo ascoltato tante volte: la messe è grande, ma pochi sono lì operai. Ora mia moglie, quando li stavo portando in chiesa, ci ha fatto ridere che c'era un vecchietto, fatto ridere in un certo senso, perché in quelle macchinine sono più sedie di rotelle che macchinine, mi sembra, no? Che piangono. Lui si è, però va, che tu a piedi no, lo puoi sorpassare. Si è fatto una grande fila, no? Dietro io mi ho fatto un sorriso e l'ho detto a mia moglie: sì, ma almeno spostati un pochino e fai passare le altre, no? Sorridendo. E mia moglie ironicamente: sì, ma chi pensa agli altri, mi fa lei ironicamente, perché l'egoismo c'è e ce n'è tanto e gira tanto. Allora lei mi fa questa battuta: chi pensa agli altri? Gesù. Io ho detto subito: Gesù pensa agli altri. Chi pensa agli altri? Gesù. E ha fatto quello che avevamo fatto, che abbiamo detto all'inizio. E allora Gesù sta cercando persone, sta cercando operai. Avete una cosa? E mi preme il cuore da sempre quando leggo questo passaggio, mi viene in mente che qui non c'è scritto apostoli, qui non c'è scritto profeti, qui non c'è scritto pastori, qui non c'è scritto anziani, qui non c'è scritto miserista, qui non c'è scritto pianista, cantante. No, qui c'è scritto operai.
Amen.
Operai. Persone che sono disposte a faticare, non va benissimo i ministeri, tutto quello che Dio ha stabilito, però sto dicendo, Lui dice che mande operai, persone che siano disposte a faticare per l'opera del Signore, a fare qualcosa. Dile quella quante te, una cosa, almeno una. Solo una, non due, non tre, una cosa. Gesù dice la messe era grande, gli operai sono pochi. Pregate dunque che il Signore mandi degli operai. E si sono messi a pregare, sappiamo a memoria, vero questo? Si sono messi a pregare, dice, poi chiamati ai suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Sto nel capitolo 10, nel versetto 1. E poi le dà delle istruzioni nel versetto 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti, semplici come colombe. E le dà alcune istruzioni. Il fratello darà il fratello a morte, il padre il figlio, il 21. Sorgeranno contro i genitori e le faranno morire, sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Versetto 24, un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Versetto 38, chi non prende la sua croce e viene dietro di me, non è degno di me. Fratelli, se noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 anni di essere credenti e ancora la nostra vita non è un riflesso di Gesù, io ti invito in questa mattina a prendere una decisione, avere il coraggio e la forza di seguire Gesù. Se te pensi solo a te, alla tua famiglia, a star bene te e gli altri non ti interessano, quello Gesù non era così. Ti invito a avvicinarti ai servi di Dio e dire: che posso fare per contribuire? Non so predicare, non so evangelizzare per le strade, ma qualcosa sicuramente puoi fare per l'opera del Signore. Prendere decisioni. Sono qui per questo, fratelli, per scomodarvi. Oggi non era un messaggio, andiamo avanti. Prendere decisioni. Seguire Gesù, fuori ce n'è tanto bisogno. Qui si sta bene con aria condizionata a fare il culto, ma fuori ce n'è tanto bisogno. Avete sentito mai parlare di David Wilkerson? La croce e il pugnale? Lui era una chiesa di 250 persone, aveva già il suo stipendio, è un paesino lontano dalle grandi città, aveva già il suo stipendio, è tutto a posto, e dice che era un po' insoddisfatto un giorno guardando la TV, la sera, e dice che guardando la TV si è sentito come quando sicuramente ci è capitato a tutti, che tu stai guardando, senti che stai perdendo il tempo proprio, no? Potresti fare qualcosa di meglio che investire 2 ore a guardare la TV ogni sera. È quello che ha detto lui, è quello che ha scritto nel suo libro. E allora che cosa ha fatto? Ha preso una decisione. Ho detto, ok, investirò queste 2 ore ogni sera nella presenza del Signore. E non sto dicendo qui qualcuno che non può guardare la TV, sto dicendo la decisione che ha preso lui. Perché ha sentito che stava sprecando tempo e che doveva investire tempo nella presenza di Dio. E allora lui ha cominciato a fare questo, a investire tempo 2 ore ogni giorno nella presenza di Dio. A pregare, a leggere, a stare lì, a meditare con il Signore. E dice che un bel giorno c'era un giornale lì, che lui lo ha visto, la rivista Life, e lui l'ha visto e si stava distraendo. No, dice, questo è Satana che mi vuole distraggere, e voleva continuare a pregare. Però a un certo punto vediamo che c'è scritto nella portata della rivista, e c'era scritto su una banda di delinquenti, dei ragazzi a New York, che avevano ucciso un altro ragazzo, e Dio dice lui che ha sentito nel suo cuore che Dio gli ha detto: vai a aiutarli a questi, a 800 km di distanza. E quando le dice: vai a aiutarli, Satana, fuori di me. Perché a volte noi diciamo così, quando il Signore ci scomoda, ci chiama a fare qualcosa che fuori dei nostri parametri de comunità. No, questo è Satana che mi vuole sviare, vuole portare da un'altra parte. Invece a volte è proprio il contrario. E lui, Dio, le stava dicendo di andare a aiutarle per farlo un pochino più breve. Lui è andato a New York, ha preso la decisione di andare a 800 km di distanza per aiutare questa banda. Se non avete visto il film, guardatelo, è molto bello. Per farla breve, è arrivato là, è una cosa molto simpatica. Lo hanno cacciato via quando è arrivato al tribunale, no? Mi manda nel nome del Signore, che chiama il giudice. Lo hanno preso e l'hanno cacciato via. I fotografi che erano fuori, i giornalisti, perché era un caso molto famoso, lo hanno preso in giro, le hanno fatto delle fotografie, le hanno fatto alzare la Bibbia. È stato proprio un fallimento totale. Lui è tornato a casa sua e dice: ma Signore, ma come mai tu mi hai detto di fare? E allora, una settimana dopo, è tornato di nuovo a New York, parcheggia la macchina per la strada e scende dalla macchina e dice, come per dire: e ora che faccio, Signore? E si è arrivato, dice, da lontano un ragazzo di una banda e le dice: pastore! Gli fa. E lui lo guarda: come, mi conosci? Le dice: ma certo, ma lo conosciamo tutti, perché lui è stato nelle portate di tutti i giornali per quella stupidaggine che aveva fatto. Quindi, quello che sembrava un fallimento, quello che sembrava, è quello che Dio ha utilizzato per farlo conoscere a quei ragazzi delle bande. E sapete che? Dopodiché ci sono successe tante cose. La chiesa Times Square, che c'è in New York, l'ha fondata lui, di 8.000 persone. Lui ormai è morto nel 2011, però sapete, dopo 4 anni che lui è andato lì, 2.000 persone erano passate di quello che è diventato un centro. E 12 persone stavano, dopo 4 anni solamente, 12 persone stavano studiando il ministero pastorale. Tutte persone di quelle bande. Una persona che ha deciso di investire tempo nella presenza di Dio, una persona che ha deciso di voler assimilare un pochino a Gesù, una persona che ha deciso di non solo pensare alla propria comodità, una persona che ha deciso di seguire le orme di Gesù. Voglio fare una preghiera insieme a voi. Volete restare sempre comodi a sedere o volete scomodarvi un pochino e mettervi in piedi? Puoi accompagnare con il piano. Signore, ti vogliamo ringraziare in questa mattina perché tu sei perfetto, Signore, perché la tua opera è perfetta, perché tu hai già fatto quello che dovevi fare, Signore. Hai pagato un prezzo, Signore, per ognuno di noi nella croce, Signore. Noi siamo persone, Padre, che abbiamo tanto ancora da imparare, Signore, tanto ancora da assimilare a te, Signore. Il nostro cuore è pieno di gratitudine per quello che tu hai fatto fino adesso nelle nostre vite, ma sappiamo che l'opera non è ancora finita, Signore. C'è ancora da lavorare nelle nostre vite, Signore, ma noi siamo disposti. Il fatto che siamo qui in questa mattina, che ogni persona si è recata verso questo luogo, Signore, è perché crede in te, crede nella tua parola, crede nelle tue promesse, crede in quello che tu hai fatto, ma credi anche in quello che tu vuoi fare attraverso di loro, attraverso di noi, Signore, nel nome di Gesù. Così come tu hai restaurato famiglia qui, come tu hai restaurato persone qui, così come tu hai liberato per delle persone qui, tu vuoi farlo ancora con altre persone, Signore. Noi vogliamo seguire il tuo esempio. Tu ancora quando eri lì nella croce del Calvario, Signore, ancora lì tu hai dato la salvezza a quella persona che era accanto a te, Signore. Non hai trovato una scusa nel che stavi morendo, nel che eri appreso una croce, Signore. Comunque, Signore, sei stato un canale per dare salvezza a qualcun altro. E è quello che noi vogliamo fare, Signore, continuare a fare, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, scomoda, Signore, spinge il nostro cuore, scalda il nostro cuore, se ancora necessario, Signore. Ma noi non vogliamo essere parte di una chiesa comoda, Signore, di una chiesa che pensa solo a se stessa dentro le quattro mura. Noi vogliamo essere la chiesa tua, Signore, la chiesa che ama al peccatore, la chiesa che non mette la croce a nessuno, la chiesa che accoglie, Signore, i peccatori, che li abbraccia, che li consola, Signore, nel nome di Gesù, che le cura, Signore, nel nome di Gesù. In questa mattina, se ci sono ancora persone qui nella sofferenza, Signore, nel nome di Gesù, noi vogliamo dire che tu hai pagato, vogliamo ricordarle a queste persone che nella sofferenza, che tu hai pagato un prezzo e che tu lo puoi guarire ancora una volta, Signore, si cammina con te ogni giorno, si prende il tuo yoga, Signore, ogni giorno cammina con te, tu lo puoi guarire, Signore, tu lo puoi liberare, Signore, nel nome di Gesù, tu puoi liberare dei pesi, Signore, tu puoi spezzare le catene a chi ancora lotta con le dipendenze, Signore, nel nome di Gesù. Noi sappiamo che tu puoi liberare, Signore, nel nome di Gesù, e noi dichiariamo libertà, che si spezzano le catene nel nome potente di Gesù. Noi non siamo qui a raccontare delle favole, Signore, noi crediamo che la Chiesa continua a essere la Chiesa, Signore, dove viene predicata la Tua parola, dove la Tua presenza abita, Signore, e compie meraviglie ancora, fa dei miracoli ancora, Signore. Noi lo crediamo, noi lo predichiamo, ma noi lo vogliamo vivere anche ogni giorno della nostra vita, e che le persone possano vedere, Signore, quello che accade nelle nostre vite, che accade nella vita delle Chiesa. Che ci sono ancora dei miracoli, delle guarigioni. Non abbiamo paura alla parola soprannaturale. Tu sei un Dio soprannaturale, Signore, e non abbiamo paura di dirlo né di predicarlo, Signore, nel nome di Gesù. Signore, continua ancora a fare la tua opera, Signore, nel nome di Gesù.